Ciao, bentornati su .NET Podcast. Oggi parleremo di come poter portare in produzione un progetto di machine learning e su come aiutare gli sviluppatori, in particolare gli engineer, a mettere su questa infrastruttura. Per l'occasione abbiamo due ospiti, Gianni Rosagallina e Alessandro Festa.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Gianni, per chi non ti conoscesse, raccontaci qualcosa su di te. Di cosa ti occupi?
Allora, io sono R&D Senior Software Engineer in Delta 3 Innovation Lab e mi occupo appunto di ricerca e sviluppo, prototipazione che spazia su vari ambiti, che va dal machine learning all'AI nell'ultimo periodo. In passato mi sono occupato di virtual reality, augmented reality, sviluppo di applicazioni, soluzioni cloud, video workflow e chi più ne ha chi ne metta. E nel passato remoto anche sviluppo di apps mobile e desktop.
Alessandro, ora è il tuo turno. Raccontaci qualcosa su di te.
Allora, io diciamo che ho due vesti. La mia veste ufficiale, che è quella di Senior Product Manager per tutta la parte di intelligenza artificiale in SUSE, che per chi non la conoscesse è uno dei tre vendor, dei tre maintainer di Linux, del kernel Linux. E ho una veste, diciamo, secondaria di, diciamo, faccio finta di essere uno sviluppatore in televisione, come si suol dire, sviluppando e lanciando un progetto, un paio di progetti open source proprio riguardo a machine learning.
Gianni, visto che ti sei occupato di diversi progetti di AI, machine learning e deep learning, mettendoci nei panni di un AI engineer, quali sono le principali problematiche per lo sviluppo di queste architetture, di queste infrastrutture?
Innanzitutto il problema principale è parlare con i data scientist, nel senso che rispetto a un progetto normale noi non abbiamo un piano, un oggettino, un'interfaccia grafica che si può ben definire e disegnare sulla carta. I data scientist di solito partono con delle sperimentazioni, hanno i loro tool, ad esempio i Jupyter Notebooks, lavorano sulle loro macchine di solito, oppure lavorano in macchine in cloud, e per, diciamo, per formazione, per background, non hanno non si occupano delle problematiche di andare in produzione, di ottimizzare i lavori, di strutturare in componenti, fare testing. Loro scrivono in Jupyter solitamente, eseguono in Jupyter, hanno i loro file, i modelli vengono addestrati, fanno sperimentazione, tornano indietro, rieseguono i notebook e via così. Quindi uno dei principali problemi è parlare con loro e capire poi, una volta che abbiamo un modello ben definito, o quasi ben definito, quali sono i passi successivi per poterlo farlo diventare produzione, produzionalizzarlo sostanzialmente. E quindi da qui ci si aggancia tutte le problematiche di DevOps, sostanzialmente, quindi come faccio l'automazione dei processi, le volte che ho i miei sorgenti, che sono passati dai Jupyter e sono diventati degli script, che solitamente sono script in Python, come automatizzo il deploy, l'esecuzione di questi modelli, come ne gestisco il versioning, come gestisco, ad esempio, il versioning dei dataset. Che tipo di macchine ho bisogno per far girare queste cose? Loro partono da magari delle piccole workstation, dei laptop, lavorano magari con dei Jupyter che sono ospitati remotamente, ma che risorse ho bisogno? Quindi tutta la problematica di definire i carichi di lavoro, definire GPU, non GPU, CPU, non CPU, che tipo di CPU, che tipo di GPU, quanta RAM mi serve, quanta video RAM mi serve, di solito non viene affrontata. E quindi questo è tutto un lavoro da capire, ed è tutto un lavoro che solitamente è fatto dai DevOps o solitamente fatto anche dagli IT architect. E quindi bisogna coniugare i vari ambiti e dire: ok, io ho questo modello che servono tot GPU. Che macchina ho bisogno? Dove lo deployo? Lo metto su un cluster locale o lo metto in cloud? Posso, ho delle opzioni per farlo in maniera ibrida? Quindi farlo girare magari nella rete di un cliente piuttosto che farlo girare su un public cloud. Queste sono le problematiche principali. L'altra cosa è, ok, io parto dai Jupyter Notebook, ma vorrei poter provare in locale magari una simil produzione, quindi ho bisogno di un ambiente che di solito è all'interno di Docker, all'interno di Orchestrator, ho bisogno di provarlo in locale, e come faccio? Devo avere sul mio cluster? Come lo in setup? Ho bisogno di conoscenze che vanno appunto dalla parte di infrastruttura, di Kubernetes, di basso livello. E alle volte ci passi proprio ore e ore e ore a definire queste cose. E anche nelle fasi iniziali, qui sto parlando con i data scientist e voglio cominciare a portare questo progetto in una fase in produzione, ho bisogno di soluzioni che mi permettano sostanzialmente di facilmente provare il piccolo script, sviluppare gli unit testing magari, capire come fare insieme ai data scientist stessi, come ottimizzare il codice, si possono togliere le parti, si possono spostare dei moduli, eccetera, eccetera, ma ho bisogno di farlo in maniera più strutturata. Ci sono delle soluzioni, abbiamo iniziato a provarle anche in Delta 3 Innovation Lab con i partner, però non c'è ad esempio una strada ancora definitiva. Alle volte ci passi dai 5-10 minuti per mettere su un piccolo progettino, alle volte devi studiare con qualcuno che è esperto di Kubernetes come fare il deploy magari su Azure AKS, tutta la parte di security, tutta la parte di configurazione dei dataset, dello storage. Nel senso, ci vuole un po' di conoscenze e a volte anche per iniziare a fare queste cose non basta sederti a un tavolo con loro, c'è proprio da sapere di conoscenze pregresse che solo con l'esperienza riesce a fare. Per cui anche noi siamo alla ricerca di possibili soluzioni per velocizzare soprattutto le prime fasi. Nel senso, l'ideale sarebbe poter dire, io ho i Jupyter Notebooks, li faccio diventare degli script, questi script li provo magari in locale, all'interno di un ambiente simulato, comunque più vicino possibilmente alla produzione, in maniera che così non devo buttare proprio via tutto. Nel senso, di solito i Jupyter Notebook vengono buttati via per poi renderli in script ottimizzati. Mi piacerebbe trovare un modo di dire, parte di Jupyter Notebook, ho degli script che sono già praticamente quasi produzione, o dove c'è lo unit testing, poi da lì vado magari in un cluster, o on-premise, se ho disponibilità di macchine, oppure direttamente vado a un cloud, dai principali vendor, quindi con AKS o con Google, GCP o con Amazon. Ma l'idea però è riuscire a farlo evitando la riscrittura continua dei componenti, da quando passo dal prototipo alla produzione.
Quindi non serve solamente un esperto che sia in grado di mettere su, passami il termine, un comune cluster, ma che sia in grado di mettere su un cluster che sia capace di poter sfruttare architetture particolari, come accennavi prima, a delle macchine qua a bordo delle GPU.
Esatto, poi dipende chiaramente dal problema. Ci sono dei modelli, delle esigenze in cui bastano le CPU. Ci sono dei modelli in cui sono necessarie le GPU perché magari si occupano di processing di immagini o di video. Oppure ci sono dei modelli testuali che sempre più complessi, sono sempre più richiesti, sempre più di parametri, eccetera, che fatte girare su GPU hanno delle performance, fatte girare su CPU hanno delle altre. L'ideale è poter anche sperimentare rapidamente queste cose. Quindi magari io ho on-prem delle macchine, sia CPU che GPU, e vorrei dire, ok, facilmente vai su una, vai sull'altra. Quindi ci sono già dei framework, dei tool per poterlo fare. Uno di questi che stiamo anche esplorando è Kubeflow, che è un candidato ideale per dire, io magari posso installarmelo in locale sul mio cluster con Kubernetes, con Kind o con cose di simile, e dopodiché, una volta che ho sviluppato le mie pipeline con Kubeflow, le sposto quasi as is in cloud e quindi ho il mio Kubeflow deployment su AKS e lo faccio girare lì senza toccare quasi il codice. E tutto questo posso poi automatizzarlo agganciandomi con procedure di pipeline di DevOps che possono essere sia con Azure DevOps che è quello che conosciamo di più noi, però ci sono ovviamente tutte le altre DevOps tool esistenti che si possono adattare.
Quindi in pratica Gian, in veste di AI Engineer, può avere l'esigenza di avere un cluster sotto la scrivania, esigenza che ovviamente non è fattibile non tanto per una questione di costi, ma per una mera questione di spazi. Alessandro, abbiamo ascoltato delle problematiche lato AI Engineer. Hai avuto modo di sentire le stesse problematiche da altri clienti?
Allora, assolutamente sì, nel senso sono sicuramente problematiche che sono comuni più o meno a tutti i clienti o comunque a tutte le aziende che approcciano e che fanno intelligenza artificiale. E se vuoi mi fa molto piacere sentire quello che diceva Gianni prima, che è un argomento molto importante, cioè la sfida, se vuoi, la complicazione del fare il data engineer, come fa Gianni, quello che diceva, è che in questo momento è principalmente basato su esperienza. Non hai un modo di risolvere questi problemi, cioè non riesci a standardizzarlo. Perché in effetti quello che lui diceva, io identifico tre cose che sono fondamentali. La prima è il data scientist è principalmente focalizzato su un unico risultato, cioè la velocità di esecuzione di quello che ha sviluppato. Lui serve che il modello venga allenato il più velocemente possibile, per dare i risultati, per valutarli, per eventualmente ottimizzarlo e rifarlo girare. Siccome richiede tempo, più io riesco a fare training durante la giornata, più io riesco a ottimizzare il modello, prima io ho il risultato che ottengo. La seconda è che, essendo un mercato, un mondo molto veloce in cambiamento, se vuoi anche un po' immaturo ancora, quello che fai gira su delle piattaforme o su dei framework che cambiano costantemente. Gianni citava Kubeflow, che è tra virgolette probabilmente il maggiore tentativo di standardizzazione di questo mondo. Il problema è che devi capire come installarlo, capirlo come configurarlo, capire come usarlo. E attenzione, quando io dico capire come usarlo, non significa usare il tool, ma quello che diceva Gianni, attenzione, un conto è che io sperimento il tool col data scientist in locale, un conto è che io aggancio quel tool in un processo di continuous integration che è diviso tra l'on-prem e il cloud, che ha caratteristiche diverse, che ha banalmente l'esigenza di muovere una pipeline, quindi un modello di training dalle GPU alle CPU, o di mandare in inference, quindi di esporre il risultato finale in modo il più possibile automatizzato, e idealmente fare in modo che questo processo sia standard o standardizzato il più possibile, per cui la prossima volta non devo reinventarmi da zero tutto, non devo riscrivermi da tutto. Ad esempio, lui citava uno degli use case più frequenti: scrivo Jupyter Notebook, scrivo il mio codice, poi lo devo automatizzare, quindi deve essere trasformato in uno script, deve essere riutilizzato automaticamente, e tipicamente ho due problemi. Il primo problema è trasformare un Jupyter Notebook in qualcosa che diventa più un automatismo, quindi uno script, una pipeline, è già complesso. Riutilizzare quel notebook è ancora più complesso. Problema, se io vado a vedere cosa scrivono i data scientist giornalmente, probabilmente il 30, 40, forse anche il 60% delle cose che scrivono le hanno già scritte, solo che le hanno buttate. Esistono progetti di questo che risolvono questo. Io cito come esempio Papermill di Netflix. Papermill ti permette di fare il versioning e riutilizzare il notebook, però attenzione, ti permette di andare a prendere e automatizzare l'esecuzione di un notebook, ma non ti risolve poi l'integrazione completa del notebook all'interno della tua pipeline. Lui semplicemente si focalizza sull'automazione e riutilizzo del notebook. Allora, ci sono soluzioni a queste? Sì. Io credo che in realtà ci siano due ambiti che dobbiamo guardare. Uno è quello di risolvere la standardizzazione dei tool in termini di che cosa utilizzo, come piattaforma, eccetera. L'altro sia quello che diceva Gianni: ho bisogno anche io come DevOps di sperimentare velocemente, di mettere in piedi un'infrastruttura velocemente, così posso testare i miei unit test, così posso andare a testare la mia infrastruttura e magari rideployarla successivamente in un altro ambito senza dover reinventare ogni volta da zero le cose. In questo ambito, uno dei progetti di cui sono coautore insieme a Gabriele Santommaggio di VMware è K3i. K3i ha effettivamente come focus principale due use case. Il primo use case è quello di avere un'infrastruttura comprensiva delle piattaforme di AI, Kubeflow, si citava prima Kubeflow, ma anche altre, velocemente installate, configurate sul proprio portatile, sul proprio server locale, in meno di 5 minuti e possibilmente in meno di 3 comandi, ma anche quello di permettere di integrare questo tipo di automatismo all'interno della vostra continuous integration, della continuous integration del DevOps, in modo da rideployare il cluster Kubernetes più le piattaforme direttamente e ovunque, quindi cloud e on-prem.
Quindi K3i potrebbe evitarci, per la fase di sviluppo iniziale, la necessità di un esperto in cluster con l'expertise dei tool come Kubeflow ed Argo?
Sì, o meglio, spiego ancora meglio. Noi facciamo esattamente quello che è ridurre la complessità della parte iniziale di deployment dell'infrastruttura. Quindi, che io sia un data scientist, sia uno studente, piuttosto che sia un DevOps di esperienza come Gianni nel nostro caso, Noi ci prendiamo cura del deployare un cluster. In questo momento noi supportiamo diversi flavor di Kubernetes, Rancher K3S, Rancher K3D, Mirantis K0S, Kind, ma possiamo anche andare a deployare su cloud, ad esempio supportiamo Civo Cloud, stiamo introducendo Azure. E siccome è un progetto community, un progetto open source, siamo ben lieti se qualcuno ci viene a dare una mano a supportare altri tipi di cloud. Quindi installiamo quello che è un Kubernetes standard. Quindi diamo all'utente la base già installata, preconfigurata. Su quello, tramite plugin, non facciamo nient'altro che andare a installare le piattaforme di AI. Quindi ad esempio, forse io non ho bisogno di tutto Qflow, quello che diceva Gianni prima, non ho bisogno di tutto Qflow. Probabilmente ho solo bisogno della parte di Qflow Pipelines per fare il training. I miei data scientist hanno bisogno della parte di metadata, KTIB, per fare l'ottimizzazione del modello. Magari ho bisogno non di Qflow ma di Argo Workflow o di Tecton CD o di H2O, sono tutte cose che noi supportiamo. Io faccio un singolo comando, eseguo un singolo comando K3i apply H2O e noi ci prendiamo cura in K3i di nuovo di deployare su Kubernetes nel modo corretto la piattaforma, esporla e renderla pronta all'uso. E quindi letteralmente in 5 minuti e meno di 3 comandi il DevOps ha la sua configurazione creata, peraltro la può, tra virgolette, salvare, la può precreare dentro un file JSON e quindi la può riutilizzare per deployarla successivamente su un altro ambiente.
Gianni, date le capacità e le potenzialità di questo strumento, secondo te è in grado di semplificare lo sviluppo di progetti di AI e machine learning anche su portatili? Alessandro parlava di studenti e presumo che non tutti gli studenti possono avere a disposizione laptop performanti. Immaginavo lo scenario nel quale uno studente potesse installare un cluster sul proprio portatile per poter simulare un ambiente di produzione. Secondo te è fattibile?
Io aggiungerei non solo gli studenti hanno questa necessità, ma anche gli sviluppatori in azienda, nel senso non è che tutti hanno a disposizione un laptop magari con le GPU, soprattutto se è di qualche anno fa, e questo che vi sto dicendo su K3i, con quattro clic probabilmente davvero installo tutto, posso iniziare a provare, se mi serve solo il Jupyter Notebooks, comincio a sviluppare le mie codice per addestrare i miei modelli o per servire i miei modelli, e poi se salvo questo JSON a questo punto posso rideployarlo magari in cloud su qualche servizio dove ho le GPU. Certo, credo che questa sia un'ottima soluzione. Noi come Data Innovation Lab abbiamo iniziato a sperimentarlo per lo sviluppo locale e come dicevo è molto utile perché io non devo perdere tempo, innanzitutto avere qualcuno che mi configuri un cluster anche con le policy di sicurezza aziendali e quant'altro per potervi accedere. Io ho la mia macchina, GPU senza GPU non importa, dipende sempre da quello che devo fare chiaramente, però se voglio vedermi almeno il codice di un Jupyter non devo installarmi in un ambiente Python, installarmi tutte le dipendenze, eccetera. Io faccio il deploy di questo plugin e ho in automatico Kubeflow up and running in 30 secondi e mi collego al mio Jupyter Notebook. Da lì posso avere ovviamente la mia gestione con i repository, scaricarmi i miei file, ci accedo localmente. E dopodiché, una volta che sono contento del risultato e vedo che il limite è la GPU, magari o chiedo al mio collega che ha il portatile con la GPU, oppure mi collego a una macchina remota in cloud dove ho fatto esattamente la stessa cosa che ho fatto sul mio portatile. Quindi quattro clic, ho installato K3i, metto il mio JSON e lo importo. Fine. Faccio la stessa cosa e lì posso farlo girare perché ho l'hardware adeguato. Sono soddisfatto del risultato ottenuto? Sì. Insieme magari ai colleghi DevOps ci studiamo bene l'architettura che ci serve, rideployiamo as is la stessa cosa. E risparmiamo un sacco di tempo. Abbiamo già visto che, a parte proprio il dev test, funziona molto bene. Chiaramente poi da lì al passaggio produzione ci sono altre problematiche, ma lì a questo punto si parla con i colleghi più esperti o appunto, che si occupano di Kubernetes, di deployment, di ottimizzazione e quindi riusciamo ad andare avanti in maniera più strutturata, ecco, senza perdere tempo a reinventarci la ruota o perdere tempo a risolvere problemi che abbiamo già risolto in altri scenari.
K3i funziona solamente con Linux o possiamo utilizzarlo anche con Windows?
No, assolutamente no. K3 in questo momento supporta Windows, supporta Windows WSL, quindi Windows Assistant for Linux. Questo vuol dire che posso farlo girare indipendentemente su Windows nativamente piuttosto che sfruttare Windows Assistant for Linux. Linux, ovviamente, macOS, ARM. Ovviamente il limite sono le piattaforme AI. Faccio l'esempio di ARM perché è quello più calzante. Io su ARM in questo momento non riesco a far girare Qflow perché il supporto ARM per Qflow non esiste ancora, ma faccio girare ad esempio l'ultima versione di Argo Workflow. Io uno dei test che ho ad esempio è una Nvidia Jetson che è basata appunto su ARM, su cui io con K3 ho deployato un cluster Kubernetes basato nella fattispecie su Rancher K3S più Argo Workflow basato su ARM, lo posso letteralmente posso fare AI su Edge. Riagganciandomi all'ultimo commento di Gianni, questo è effettivamente anche lo scopo di K3AI. K3AI non vuole essere un tool per risolvere tutti i problemi di produzione di CI, perché non sarebbe in grado, ma è un tool per far capire, per aiutare il DevOps nel andare a identificare quelli che possono essere le problematiche che lui troverà poi nella produzione, le complessità che sicuramente troverà poi nel passaggio in produzione e risolvere o quantomeno velocizzare alcune di queste problematiche. Se io sono in grado di testare sul mio laptop piuttosto che su un server la mia CI senza stare a guardare le performance, ma semplicemente testare la CI sapendo che quel tool più quell'altro tool più quell'altro tool funzionano insieme, non hanno problemi, questo mi dà già una grande mano, perché vuol dire che quello su cui mi devo concentrare è solo la parte finale di andare a inserire K3 nella fattispecie all'interno della mia CI di Azure Pipeline, per Azure DevOps per intenderci, come automatismo. Contro quello che invece faccio oggi, che dice all'interno dell'Azure DevOps devo andarmi a studiare tutti gli script che mi permettono di installare una KS, poi da lì andare a configurare la KS, poi da lì andare a metterci dentro le piattaforme seguendo quello che è lo standard di deployment, che è fattibile. Di nuovo, Gianni è uno splendido esempio, lo fa praticamente giornalmente, però questo vuol dire perdere molto tempo. Anche il discorso del passaggio GPU-CPU, una delle cose che noi facciamo in K3 è usare il supporto GPU come plugin. Cioè, così come io faccio un K3 apply Qflow, io faccio un K3 GPU. Questo mi dice, nel momento in cui vai a deployare, semplicemente un plugin in più che installi, io ti installo le GPU e tu le GPU ce le hai, la piattaforma le eredita e le utilizza direttamente. Poi ovviamente il limite è, se vuoi, come si suol dire, il limite è il cielo, come dicono gli americani, nel senso che essendo un progetto open source, più gente viene a contribuire, più gente viene a darci una mano, più effettivamente plugin abbiamo. Gabriele Santomaggio, che citavo prima, che è che è il coautore insieme a me di K3AI, che è uno dei massimi esperti mondiali di RabbitMQ, nella parte community di K3AI ha già inserito alcuni plugin su RabbitMQ, che quindi ti permettono di deployare RabbitMQ, che se vuoi non è neanche legato a AI specificatamente, ma ti permette di usare un tool che nasce per risolvere problematiche di AI in modo più flessibile ed estenderlo verso altri use case che sicuramente hai, perché poi, come diceva Gianni, tu parti dal modello di AI del training, ma atterri verso l'inference, che vuol dire atterrare verso l'applicazione finale, quindi anche lì devi andare a deployare dei tool e delle piattaforme che ti servono, quindi le puoi legare effettivamente tutte all'interno di uno stesso strumento.
Quindi è un progetto open source. Se io volessi aggiungere un plugin per supportare un motore di inference come ad esempio Intel OpenVINO per contribuire, cosa dovrei fare? Aprire una PR oppure chiedo se qualcuno ci sta lavorando su?
Allora, come tutti i progetti open source, ci sono diversi livelli di contribuzione che permettono a tutti di farlo. Prendiamo OpenVINO. OpenVINO, peraltro, è un plugin su cui stavo lavorando nelle scorse settimane e dovrebbe essere quasi pronto alla fine. Allora, la cosa più semplice è semplicemente raggiungere il repository di K3AI su GitHub e aprire una issue, dicendo semplicemente mi piacerebbe che OpenVINO, l'inference server di OpenVINO, fosse supportato. Questo è il modo più veloce, perché questo notifica alla community, a noi, community, che c'è un interesse. La seconda cosa è la struttura del plugin. Allora, quello che noi facciamo semplicemente è aver studiato un modo di creare plugin molto semplice. Primo punto, KTrie supporta che tipo di plugin? Un plugin è come installo? Beh, noi supportiamo l'uso di manifest, che tipicamente nel mondo Kubernetes è il modo più standard di installare, quindi customize per installare oggetti. Noi andiamo a supportare Helm, che è l'altro grande modo di installare dentro Kubernetes, ma installiamo anche Bash Script. Quindi se lo script è uno script di installazione, lo facciamo installare, gestiamo già anche i custom plugin. Questo vuol dire che se quello che devi installare non è una cosa pubblica, ma una cosa che hai già sviluppato, la puoi riutilizzare. Quindi il plugin non è nient'altro che un file in formato YAML, molto semplice, dove si inserisce cosa? Il nome, la descrizione e le linee che puntano ai tuoi file di installazione. Che stiano su GitHub o stiano in locale, per noi non fa differenza. L'importante è che il tool sappia dove andarli a prendere. E gli dici semplicemente che tipo di file sono. È un manifest, quindi usa customize, è un Helm chart, è un file vero e proprio, un bash script, null'altro. Non mi sento in grado di scrivere codice in questo modo, benissimo. Diciamo che apri la issue su OpenVINO, noi supportiamo OpenVINO, magari tu sei un esperto comunque di OpenVINO, puoi contribuire alla documentazione. Quindi andare nella parte di documentazione del repository e aprirci una issue, una PR per fare documentazione. Noi utilizziamo uno strumento meraviglioso che si chiama Gitbook, che è uno strumento veramente molto pratico. Che ci permette di avere la documentazione, se voi, per coloro che ci ascoltano, se puntate il vostro browser verso docs.k3ai.in, troverete la documentazione di K3ai e potrete cominciare a imparare a utilizzare il tool. Quindi contribuire è molto facile. Abbiamo un canale Slack dove tutti sono benvenuti, e di nuovo, anche in quel caso lì, quello è anche un bel modo di contribuire. Basta, non avete neanche bisogno di aprire una issue, venite al canale Slack, cominciate a parlare con noi e semplicemente cominciate a dirci che cosa vorreste che K3ai supporti.
Gianni, avresti delle richieste particolari al maintainer di questo progetto?
Ok, ho K3i, lo installo e come dicevamo prima, posso replicare, diciamo, la stessa configurazione da altre parti. Ma nello specifico di Kubeflow, io posso all'interno di K3i poter pilotare in maniera ibrida più deployment. Nel senso, io ho un K3i locale più un K3i on-prem su un cluster e pilotarli in entrambi.
Attualmente no, la risposta è qualcosa a cui sto pensando, stiamo pensando, sto cercando di utilizzarlo. L'idea attuale è di sfruttare Cluster API come modello, quindi per chi non conosce Cluster API, l'idea è quella di avere, adesso Cluster API è un'idea, poi magari non useremo Cluster API, però diciamo il modello dice K3i locale diventa una sorta di cluster di management. Mentre il cluster remoto, dove ho K3i remoto, diventa un cluster di workload. Quindi l'idea è quella che io ho fondamentalmente una sorta di astrazione dei miei due cluster, dove io posso far girare la roba in locale, ma ad un certo punto posso far girare le pipeline in remoto, perché in realtà semplicemente sparo i workload là dentro. Questo fa parte in realtà di un ragionamento molto più complesso. Noi come SUSE, quindi esula leggermente dal progetto K3i, stiamo ancora sviluppando un tool di orchestrazione che va un po' in quella direzione. In modo di nuovo molto personale, quindi come maintainer di K3i, non necessariamente in K3i, effettivamente è un'esigenza che io come product manager comincio a vedere dappertutto, cioè quella di dire effettivamente il data scientist del caso sviluppa in locale, ma ha spesso l'esigenza di muovere verso altri ambienti semplicemente per una questione di velocità, piuttosto che ottimizzazione dei costi. Il problema è che a oggi non esiste un modo di farlo trasparente. Non hai una trasparenza di movimentazione. Allo stesso tempo, questo genera un altro use case che è più lato DevOps, quindi nel caso tuo, Gianni, che è quello di dire: io DevOps voglio avere una policy in place che mi dica sì, però attenzione, decido io se tu puoi accedere a questa risorsa, si citava una GPU. Tu mi fai una richiesta, magari è sempre automaticamente approvata, ma magari tu vuoi approvarla, perché non voglio che tutti i miei data scientist sparino workload sulle GPU così senza controllo. Quindi in questo momento non esiste ancora, ci stiamo lavorando. L'idea più base, diciamo, in questo momento su cui io sto lavorando sulla parte di deployment è quella di permettere ad un certo punto di fare una sorta di K3i join, che non è nient'altro che sfruttare cluster API dietro le scene e andare a deployare un cluster workload su Azure, ad esempio, così che in questo modo il mio Kubeflow, quando spara le pipeline, le spara direttamente là, non le spara più in locale. Quindi diciamo che stay tuned, come si suol dire, nel senso che ci stiamo
Non
lavorando.
vediamo l'ora di vederlo e di poterlo provare in pratica.
Ben volentieri, assolutamente.
Grazie per averci seguito e un grazie particolare a Gianni ed Alessandro.
Grazie a te,
Grazie a voi.
grazie
Potrete seguire su Twitter Gianni col nick GianniRG, Alessandro col nick Bring Your Own AI, me col nick Linux80 e ovviamente .NET Podcast. Ciao, alla prossima!